Allora, oggi a Spigola parliamo di pallacanestro e di comunicazione. E lo faremo con Tommaso Marino. Arriviamo. Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e, come vi dicevo poc'anzi, con noi c'è oggi Tommaso Marino.
Grazie per l'invito.
Ma grazie a te di essere venuto, Tommaso. Allora, Tommy, posso?
No.
Ok. Quindi Tommaso, chiedo già
signor scusa. Tommaso.
Signor Tommaso Marino.
Grazie. Signor Marino.
signor Marino, come sta? Sta bene?
Non c'è male, grazie. Arrivo da un weekend impegnativo, ma sto bene.
Infatti io da quello volevo partire. Prima però, per chi non sapesse, Tommaso Marino, giocatore di pallacanestro, in questo momento impegnato in Serie B con Legnano, ma hai fatto una carriera lunga. Quanti anni hai adesso?
37.
Quindi ormai sei anziano, possiamo dirlo?
No. Possiamo assolutamente. Mi sento tutti.
Ma considera che io ho 40 anni, sono più vecchio di te, quindi figurati un po', mi sento ancora più anziano io. E non solo giocatore di basket, perché è un content creator, è un imprenditore, fa tante belle cose e ne parleremo, non vi spoilerò nulla. Come dicevi, togliamoci subito il dente. Tu arrivi da un weekend abbastanza impegnativo in quel di Livorno.
Sì.
Che cosa è successo?
C'erano dei precedenti, okay. Perché io, facendo video di pallacanestro, raccontando la mia vita da sportivo, raccontando le mie esperienze da giocatore professionista, ho raccontato anche di un'esperienza negativa che era successa l'anno scorso proprio a Livorno, quando proprio in un video raccontai che finirono delle noci in campo a fine partita e ci fu un po' di casino a fine partita. Io lo raccontai a mio modo,
certo.
Quindi ma cazzo, come si fa a tirare le noci in campo così?
Che è una cosa vera, come si fa in un contesto
sportivo. In un momento di impeto, un po' di rabbia, un mezzo esaltazione perché avevano vinto, eccetera. Fondamentalmente loro se la sono un po' legata al dito e domenica mi hanno aspettato, diciamo, hanno riservato un'accoglienza non esattamente amichevole.
No, per niente.
Però detto ciò, in questo weekend se ne è parlato tantissimo, forse troppo, i social sono stati invasi anche troppo, è uscito fuori un video dove io magari sono stato preso per il culo in maniera forse un pochino... fuori luogo.
È una roba che non si può fare.
Sì, però ti dico, è uno scherzo che, se rimane uno scherzo, ci sta per me. Perché io oggettivamente ci sono cascato. Io me ne vado via con la faccia da scemo. Se tu guardi il video, no?
Sì.
È uno scherzo che ci sta se non diventa insulti dopo. Se non diventano insulti dopo, io l'accetto anche. Non sono un prete, vengo da Siena, dove quando ero bambino la gente tirava i legni in mezzo al campo. Quindi, nel senso, non vengo da un... non ho un background. Ce l'ho un po' il background di strada.
Sì, 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 lo so.
Però è stato fuori luogo.
Totalmente.
È stato fuori luogo. E quello che voglio è che finisca, che comunque anche le persone che mi dicono Tommy, siamo con te, io gli rispondo grazie, ma non sono stato in guerra.
Esatto.
Una partita. Ridimensioniamo il tutto.
Giusto.
Dispiace a me per quello che è successo, sono convinto che anche a loro dispiace essere finiti in questo circolo dei social, dove non è mai bello. In generale, l'agonia dei social... Va bene se hai ammazzato qualcuno, ma non va bene se si parla di uno scherzo, una roba di basket. Quindi ci siamo rimasti un po' male tutti. È stata una brutta pagina di pallacanestro. Per lo più abbiamo perso, io ho fatto anche schifo. Quindi va bene che finisca così. Non saremo mai forse migliori amici,
no,
io e la tifoseria di Livorno. Però a una certa facciamola finire, no?
Anche basta.
Anche basta.
Direi che poi Gigi D'Atome ha chiuso il cerchio perfettamente.
Beh, Gigi è un mio amico, ci vogliamo bene.
E poi è una persona meravigliosa.
Poi è una persona meravigliosa, è uno che non sbaglia mai una parola, non mette mai una parola fuori posto, è sempre sotto controllo, e non a differenza mia. E quindi mi ha fatto piacere che abbia preso le mie difese, come tante persone. Ho visto Gazzetta, Repubblica, è finito dappertutto quel video. Ti dico la verità, se avessi saputo che avrebbe fatto 1 milione di views su Twitter, non l'avrei pubblicato. Il motivo per cui l'ho pubblicato è stato perché a fine partita mi è arrivato in 10 chat di WhatsApp.
Sì, lo so, l'hai spiegato.
E ho detto, cazzo, la mia faccia da scemo fa il giro del mondo ora.
La pubblico io,
così mi paro il culo.
Esatto.
Tu hai detto che posso andare per l'oraccia, io vado dritto proprio.
Ma certo, puoi stare tranquillo. Ok, accantonata la parentesi del weekend allegro a Livorno. Allora, tu sei un giocatore di basket, ma hai anche una palestra, un canale YouTube che va molto bene. Quindi... insomma, sei un content creator, hai un brand, hai un'organizzazione di volontariato. Tutto questo, naturalmente, poi verrà sciorinato durante la puntata, ma seguendoti si capisce che sei sempre uno molto molto impegnato, sempre in movimento. Allora, che ore sono? Sono le 10:31. Quante cose hai fatto da stamattina? Perché io colazione e punto. Cioè, ho mangiato una brioche e basta.
Ti prometto che questa roba del giovane imprenditore, giocatore che fa 100.000 cose, sì, è una narrativa dei social molto esotica e figa che serve per fare il nostro show sui social.
Ok.
Siamo tutti ragazzi normali che ci diamo da fare per fare il meglio che si può, ma nessuno è uno scienziato. Sulle 24 ore c'erano tutti, io do 8, ne dormo, quindi c'è anche questa narrativa che ci serve per fare i fenomeni, no?
Ok.
Perché anche chi fa meglio lo show sui social alla fine è quello che arriva un po' più. Vabbè.
Però insomma, fai tante cose.
Però faccio tante cose. Stamattina mi sono svegliato alle 7 e mi sono messo a montare i TikTok per il mio brand.
Vedi?
Perché abbiamo fatto questo profilo TikTok perché, nonostante sia un social dove io non bazzico, se sei un brand abbigliamento che vende tanto a ragazzi fra i 14 e i 20 anni, devi essere su TikTok.
Certo.
E siccome è una briga che mi sono preso io, mi sono preso dalle 7 alle 8 per montarmi magari 4-5 TikTok da poi spalmare durante la settimana.
Certo.
Quindi ho fatto quello, poi ho fatto colazione, sono partito per venire qua, mi sono fatto una chiamata con i miei soci perché adesso sta per uscire un pantaloncino del mio brand nei prossimi giorni, quindi bisogna un po' pianificare le cose. Poi sono venuto qua e
sei bello impegnato.
Dai,
sei
sono impegnato, mi do da fare, ma ti ripeto, non salvo il mondo.
No, cioè, ci mancherebbe. Non ancora. Ora però facciamo un salto indietro, no? Agli inizi del tuo percorso, la passione per il basket. Com'è nata e soprattutto quando hai capito che non era soltanto una cosa da fare al tempo libero, no? Ma qualcosa su cui effettivamente investire, e quanto è stato importante il ruolo della tua famiglia, se ti hanno supportato sin da subito?
Bella domanda. Allora, io sono nato a Siena, dove a differenza di tante altre città, basket e calcio andavano di pari passo, anzi forse il basket era un po' più avanti in quegli
anni. Capisco, perché io sono nato a Casetta, io sono un appassionato di basket, ho giocato a basket tantissimi anni, Casetta è un'altra
Casetta
città.
Casetta come Siena, esatto. Quindi era abbastanza facile iniziarsi al basket da bambini. Io ho cominciato a 4-5 anni appena si poteva, grazie al fatto che la mia famiglia fosse una famiglia appassionata. Ovviamente se parli con mio papà, ti racconta che ha fatto 15 stagioni in NBA, non veniva convocato nell'under 12 perché era troppo scarso, però era comunque una famiglia di appassionati.
Certo.
E ho iniziato ad allenarmi, è stato chiaramente amore totale a prima vista, e ho fatto tutta la trafila da 5 anni fino a 17 anni, sempre lì, sempre con una passione viscerale, malata, stavo al palazzetto tutto il giorno.
Certo.
Io mi allenavo dalle 3 alle 5, mia sorella si allenava dalle 4 alle 7 perché faceva pattinaggio nella stessa struttura, io stavo lì dalle 3 alle 7, ma allenavo con tutti, chi passava, cioè con i grandi. Piero era un pazzo fanatico di quelli che i grandi lo vedono e dicono: ma perché non vai a casa, fai altro? E io invece ero sempre lì. E a 17 anni, quando mi sono accorto che i procuratori iniziavano a chiamare il nostro allenatore perché erano interessati, chiamavano i miei genitori eccetera perché vedevano in me una possibile carriera da professionista, ho capito forse possiamo cavarci un lavoro.
Ed è successo.
E ovviamente la domanda che ti fanno sempre è: ma che sacrifici hai fatto per giocare a basket? La risposta che ti do io, e mi riallaccio alla tua domanda, è: i sacrifici li ha fatti tutti mia mamma, che mi portava a Poppi la domenica mattina alle 9 con la pioggia a giocare, ad Anghiari in mezzo alle campagne dell'Aretino a giocare facendo il traffico. Quindi mia mamma fondamentalmente per far fare sport a me e a mia sorella ha messo in stand-by la sua vita post lavoro dai suoi 30 anni. Che sì, se penso adesso a 37 anni sono così egoista che non lo farei mai, forse perché non ho figli.
Esatto.
Però cazzo, è assurdo come lei ha preso la sua vita e l'ha dedicata a mia sorella per farci fare sport. La domenica gara di pattinaggio, il sabato la mia partita, il lunedì la mia partita con i più grandi,
certo,
tutta la settimana allenamenti. Quindi senza di lei avrei fatto chiaramente il mendicante.
Senti, parliamo di idoli. Tutti da bambini ne hanno almeno uno. Tu sei nato a metà.
Risponditi.
No, ma infatti
domanda.
Tu sei nato a metà degli anni 80. Io sono dell'82. Se non sbaglio, a metà degli anni 80 è arrivato un certo Michael Jordan. Anche tu sei cresciuto sognando di diventare lui.
Come Fly With Me con la telecronaca di Flavio Tranquillo, a provare a fare le schiacciate, spaccare, guarda, i quadri in camera da letto.
Ho i brividi, ah, perché avevamo la stessa videocassetta. No, raga,
in cioè, loop Come Fly With Me.
Quante
loop,
volte
Flavio
l'hai
Tranquillo?
Visto?
2000. La mia mamma che dice basta.
Michael padre. Jordan Playground, la mia 1500.
Larry Bird, Larry Legend.
No, raga, cioè in quegli anni, no, ma cioè, chi è cresciuto in quegli anni? Ma come fa a guardare altri? Non è possibile.
È impossibile, è impossibile. Infatti noi rimaniamo legati affettivamente a Jordan, che se domani arriva un robot, un cyborg che fa 150 punti a partita, per noi rimarrà sempre il secondo.
Ma certo,
perché noi abbiamo quel legame affettivo,
esatto,
pazzo, malato, morboso, come se fosse uno con cui facevamo il pranzo di Natale.
Ma chiaro, cioè, sì. La questione è, a me non piace molto il concetto di GOAT, anche perché ogni epoca ha contesti completamente diversi rispetto alle altre.
Bravo.
Quindi per me è già una fortuna aver visto Michael Jordan, LeBron James, cioè, per dirne due, Kevin Durant, cioè, noi li abbiamo visti, esatto. Va bene così, non c'è bisogno di stare a
le
vedere
le fughe da scuola il sabato, tornando a casa a 200 all'ora con mia mamma per beccare il secondo tempo della partita NBA su Telemonte Carlo. Questa cosa mi fa sentire un vecchio di merda.
Infatti quando mi chiedono qual è la prima partita che hai visto, io ho visto i Bulls contro contro i Suns, no? E dici, ma come? Ma sì, ragazzi, ero un ragazzino che chiedeva ai genitori di poter guardare le partite. Beh, quindi domanda che ovviamente era scontata, per fortuna. Allora, a 17 anni l'esordio in Serie A.
Sì.
Senti, come l'hai vissuto? Cosa hai pensato quando ti hanno proposto, no? Ah, vieni in prima squadra, ti ricordi la prima partita, il primo canestro?
Mi ricordo tutto come se l'avessi fatto ieri mattina.
Certo.
Io, i miei 17 anni, io ho vissuto una vita surreale, perché io ero aggregato alla prima squadra, solo che la prima squadra, per i non avvezzi al basket, vi faccio un paragone, era come una squadra che fa una squadra di calcio che fa la finale di Champions.
Certo.
Era a quel livello lì. Ed io ero il ragazzino aggregato che non giocava fondamentalmente mai o pochissimo. E io mi sono fatto una stagione a 17 anni in cui il lunedì andavo a scuola, fai conto, ti faccio una settimana tipo, il martedì andavo a scuola la mattina, uscivo alle 2, andavo al palazzetto, volo privato, charter della squadra, andavamo a Mosca, atterriamo a Mosca, hotel 15 stelle, dormiamo lì, il giorno dopo giochiamo a Mosca contro il CSKA, sto inventando, finisce la partita, volo charter privato con la squadra, torniamo a casa, il venerdì mattina vado a scuola, metti che il sabato volo per Trieste, giochiamo a Trieste. La domenica, ah, torniamo, e io ovviamente ero un ragazzino e vivevo questa vita molto esotica in cui a scuola raccontavo di queste trasferte, queste robe, eccetera. Ovviamente non giocavo mai, ero il bambino.
Anche perché Siena all'epoca, insomma.
Ho visto da vicino campioni incredibili, ho fatto qualche minuto, mi ricordo ancora il primo canestro in casa contro Reggio Calabria, in una partita in casa. Però ecco, di quell'anno lì mi ricordo il fatto che è stato un anno pazzo e ringrazio non so chi per avermi dato quell'opportunità lì, perché poi lì conosci questa roba al massimo livello e poi dall'anno dopo comincia la vita vera, perché ti finisci a giocare a Trapani dove il fisioterapista c'è una volta a settimana prima invece ce ne avevi quattro tutti i giorni.
Esatto.
Però i miei 17 anni sono stati una follia.
È stato emozionante, fuori da
mondo. È stato emozionante. Giacca e cravatta, con le scarpe di mio cugino, perché non le avevo, a Tel Aviv, alle Final Four d'Eurolega. Con le cuffie, giacca e cravatta, arrivavo al palazzo.
A 17 anni hai vissuto un mondo pazzesco. Che bello.
Se avessi avuto un iPhone per filmare.
No, e invece no.
Avremmo fatto i milioni.
Ma davvero. Senti, il primo contratto te lo ricordi?
Contratto di 5 anni con la Montepaschi Siena, il classico contratto che firmano tutti i ragazzini bravini, che poi ovviamente è un contratto che serve per mandarti in prestito a giocare in altre squadre. Io poi ho fatto la mia carriera andando in prestito, però è stato quello. Mentre mi ricordo il primo serio, l'ho firmato in B1 dopo 3 anni buoni in cui avevo giocato bene. Ho detto al mio procuratore, io voglio guadagnare 2 soldini in più, perché fino allora, e quindi lotta contro la società, e sono riuscito a farmi dare 2 soldini in più, e lì ovviamente mi sentivo un multimilionario.
Beh, certo, ma
spendevo più di quello che guadagnavo, ero una bestia.
Che cosa vuol dire essere pagati per fare ciò che si ama. Io personalmente un pochino lo so, perché io ho fatto la radio, sognavo di fare la radio quando ero ragazzino e sono riuscito a lavorare a radio. Lavoro a radio ed è una soddisfazione enorme, soprattutto essere pagate per fare questo che sto facendo in questo momento. È una roba che già mi manda fuori di testa. Ma che cosa vuol dire? Proviamo a spiegare cosa vuol dire essere pagati per fare ciò che si ama.
Guarda, secondo me la chiave è proprio rendersi conto del privilegio che si ha.
Esatto.
Perché lì fuori c'è un mondo fatto di persone che, non tutte ovviamente, ma che fanno fatica, soprattutto perché fanno robe che non gli piacciono.
Sì.
E ne parlavo con mia mamma settimana scorsa, perché sono in una fase in cui potrei smettere di giocare a fine anno, e mia mamma mi ha detto una frase che mi ha veramente alleggerito. Mi fa: Tommy, io sono preoccupato per tutti al mondo, ma non per te. Cioè, non per te che troverai qualcosa da fare quando smetti. Certo. Io ho detto: mamma, meno male, guarda, sono più tranquillo. Questo per dirti che ho avuto una vita, pur non avendo giocato al massimo livello, ho avuto una vita così appagante dal punto di vista personale, perché ho sempre giocato, ho avuto sempre un bel rapporto col denaro, nel senso che mi sono sempre goduto il tempo, ho sempre viaggiato, ho sempre girato, non ho mai sperperato. Quindi non guardo indietro e dico: se avessi fatto, se avessi visto, se avessi provato, eccetera. Gli sbagli che ho fatto sono sbagli che ho fatto per l'età, l'ho fatto perché ovviamente...
C'è qualcuno che non li fa?
Se solo pochi eletti possono avere la testa di un 35enne a 20 anni e fare tutte le scelte giuste, no? Quindi è impossibile. Io ti dico che mi sento un super privilegiato, e se c'è una cosa in cui mi sento bravo è stata capire presto nella mia carriera che avrei voluto mantenere la stessa vita, lo stesso tenore di vita, e continuare a fare quello che mi piace anche nel post carriera, e ho iniziato a pensarci presto.
Certo.
Perché se ci pensi, l'ultimo anno in cui giochi puoi avere tutti i soldi che vuoi, puoi avere anche i milioni, ma è l'impegno che ti mancherà, è il fuoco che ti mancherà, no? Quindi averci pensato presto è una cosa per cui mi dico: bravo Tommino.
Certo.
Per il resto ho fatto una vita da privilegiato, e sono felice di rendermene conto.
Prima dicevamo, insomma, la tua carriera è iniziata nel 2003, no?
Ok.
Oggi, dopo quasi 20 anni, cos'è diventato? Cos'è? Se è diventato qualcosa di diverso per te il basket? È ancora una passione? Immagino di sì. Quindi quell'incantesimo dell'inizio, del ragazzino che mi raccontavi in palestra, non è scemato.
Invariato, guarda, l'incantesimo del campo, che sia l'allenamento o la partita, è invariato. E qualcosa è cambiato, nel senso, qualcosa è in positivo, qualcosa è in negativo. Ti dico prima la parte negativa.
Okay.
La parte negativa è cambiata, nel senso che non ho più l'aspettativa a lungo termine. Cioè, non vedo più la mia carriera in ascesa, ma la vedo in discesa. E questa cosa è difficile accettarla per noi che abbiamo questo ego così forte, no? È difficile accettarla. Quindi mi concentro di più sulla prestazione singola, sull'obiettivo a breve termine, vincere, fare il culo a quella squadra, fare una bella partita.
Certo.
Perché non ho più l'aspettativa di dire: voglio giocare bene per arrivare lì, per arrivare lì, per arrivare lì, guadagnare tot. Non ce l'ho più. Il lato buono è che mi godo il gioco.
Certo.
Cioè, mi godo il gioco e me ne frego. Se una partita gioco male, pace, tanto non deve essere la mia vita domani, no? Quindi riesco a godermi il momento di più. Vado in campo più sereno, non vado a non competere.
Ma
vado,
certo,
a competere
sempre al massimo.
Sempre al massimo. Ma vado con meno pressione dell'obiettivo a lungo termine e con più gioia di godermi il momento. E questa cosa, secondo me, è molto bella, e cerco di godermela.
Bellissimo, perché fondamentalmente, ragazzi, stiamo parlando di un gioco, eh? Chiaro.
Un gioco, però c'è un gioco che c'è un rovescio della medaglia che non tutti vedono, di una parte di giocatori che magari guadagna cifre normali, non dico basse, cifre normali, ma se tu giocatore che ti scade il contratto a giugno, che giorno è oggi? Il 22 di marzo, scendi dal letto, metti il piede su una scarpa e ti spacchi tibia e perone, hai finito.
È vero.
Hai finito. E c'è una precarietà forte, che se sei Milos Teodosic,
esatto,
che ha giocato una vita a 3 milioni e mezzo,
va bene.
Non va bene, ma puoi gestirla. Se sei Gigetto, che magari sì, se la passa benino, ma insomma, c'ha il mutuo e cose, scende dal letto, si spacca tibia e perone,
sono cazzi veri,
si gira, sono cazzi amari. Quindi c'è una precarietà che tante persone non vedono solo le luci, c'è anche qualche ombra che comunque va va tenuta in considerazione.
Come ogni giocatore professionista, insomma, hai dovuto affrontare una serie di infortuni, no? L'ultimo dei quali lo scorso anno. Ma qual è la parte peggiore in quel caso? Il periodo in cui sei costretto a stare fuori dal campo? Magari il momento in cui, tornando sul parquet, non riesci a performare come vorresti per colpa, magari, non lo so, di un po' di paura, un po' di timore?
Guarda, dagli infortuni guarisci quando te ne dimentichi.
Ah, vero.
Non c'entra, la clinica c'entra fino a un certo punto, guarisci quando te ne dimentichi. Farsi male è brutto perché ti subentra una serie, poi dipende da che persona sei, ma ti subentrano una serie di ansie e pressioni legate al contratto nuovo. Adesso cosa faccio? Finirò in un'altra categoria, scendo di livello, torno, non sono più io. Quindi gli infortuni ti innescano un meccanismo mentale di paranoia che non è bello. L'infortunio mio più noioso è stato la stagione di 2 anni fa, quando mi sono rotto l'alluce in una situazione di gioco banale. Ho preso la palla, ho iniziato a correre e mi è esploso l'alluce.
Oh mamma.
E non è bello.
No.
Ma la cosa peggiore è un'altra. Ho fatto terapia fortissimo. Lì giocavo a Scafati. Tu sai bene dove.
Certo.
La società mi aveva messo a disposizione 1000 terapie. Ero tutto il giorno in terapia, a sistemare, fare, aggiustare, massaggiare, eccetera. Rientro, gioco una partita, tra l'altro benissimo, in Coppa Italia. Quella dopo, stessa cosa, boom, esploso. Dopo 3 mesi, gioco un minuto della partita successiva, esplode di nuovo il dito. E lì veramente mi è venuto da piangere, perché ho detto, qua mi sa che è andata per quest'anno. E il peggio non era ancora arrivato. Perché finisce la stagione, rientro a fine stagione, ma non ero io, ero mezzo zoppo, eccetera. Finisce la stagione, inizio ad allenarmi in palestra da me per rientrare in forma. Vado al campo Slam Dunk che abbiamo costruito con la mia onlus, di cui magari parleremo qui, certo, a Milano, un pomeriggio, perché avevamo invitato i bambini a giocare a basket con dei ragazzini. Prendo la palla, faccio un palleggio e sento, cazzo, di sento nuovo. Una fitta sulla, non sull'alluce, ma sulla parte del metatarso, il piede, carpo, okay, la mano, mi pare. Sul metatarso, sento una fitta e ho detto, no, cazzo. Ed ero in mezzo ai bambini che giocavo, ho detto, no, Bruno, c'è il mio amico, gli faccio, Bruno, fermo un attimo, mi siedo. Inizio a muovere il piede, ho detto,
c'è qualcosa che non
chiamo
va.
Il mio dottore, chiamo lo specialista, la sera, la notte stessa, vado a Reggio Emilia, mi faccio vedere, mi fa, Tommy, qua è andato, qua ci vuole altri 2 mesi.
Wow. Dice,
no. Quindi cosa succede? Avevo già firmato un contratto che è saltato, perché la società che mi ha firmato mi fa, Tommy, grazie di tutto, piacere, ci vediamo presto. E lì è nata la favola di Legnano, dove io, il presidente l'ha saputo, mi ha chiamato, ci siamo accordati, eccetera. Da lì è andato tutto bene, abbiamo giocato. E poi c'è stato il dramma del mal di schiena dell'anno scorso, che ho curato con delle infiltrazioni alla schiena, rotture di coglioni, eccetera. Però ora sto abbastanza bene.
Senti, ma hai pensato che potesse finire a causa del dito?
Ho pensato che potesse finire a causa della schiena.
Ah, non del dito, non
perché
della
con la schiena non ti muovi, non ti muovi più. Cioè, con la schiena tu non ti muovi più. E quando ho avuto mal di schiena forte, ovvero inizio di quest'anno, avevo già 36. E dici, vabbè, non è il modo in cui vorrei che finisse.
Chiaro.
Però non mi muovo più. Ho detto, raga, o queste terapie, o zonoterapia alla schiena che andavo a fare a Brescia, e che farò ancora perché mi fa comodo, mi fa qualcosa, oppure, raga, facciamo che ci abbracciamo. Ma glielo dicevo col cuore alla società, certo, perché io non voglio stare qui a non deambulare intorno al campo, perché la schiena, cioè, chi ha avuto un mal di schiena lo sa, cioè non va avanti. Non va avanti. E quindi mi sentivo lento, brutto, storto. Ho detto, ho pensato lì di smettere. Mentre adesso ci sto pensando, ma non per l'infortunio, che va bene così.
Senti, ma fino a quando?
Mancano 7 partite alla fine del campionato, poi più ci sarà qualche partita di playoff.
Vediamo?
Poi vediamo, sì.
Va bene, non voglio insistere. Senti, ma dagli inizi ad oggi tu hai indossato tante maglie, ok? Le hai tenute tutte?
Nemmeno mezza, non ce l'ho quel feticismo lì delle maglie, zero.
Sei affezionato.
Non sono un accumulatore, zero proprio.
Di niente, nulla?
Di niente. Anzi, perdo le maglie, perdo le t-shirt dall'armadio e chi se ne frega, pace, ce n'è un'altra.
Ora, faccio una domanda un po' scomoda, però forse mi potrai rispondere. La squadra a cui sei più affezionato ce l'hai? Ma immagino di sì.
Beh sì, ti dico che ho fatto 6 anni e mezzo a Treviglio, in una piazza dove veramente ho lasciato il cuore. Ho lasciato Treviglio per andare a Siena in A2, dove pensavo che avrei depositato il mio cuore, l'ho lasciato lì per sempre, ed è stato l'anno peggiore della mia vita, con la società che è fallita, l'allenatore che non mi poteva vedere.
Davvero, pure?
No, diciamo che tecnicamente, secondo me, non mi stimava granché. E a gennaio me ne sono andato, sono scappato via.
Ma quando succede una roba del genere, ma come un giocatore come fa a gestirla?
Beh, quando sei lì pensi sempre che possa migliorare, che possa andare, vedi sempre la lucina accesa. La verità è che poi lì non è successo, ma lì c'erano anche talmente tanti problemi societari grossi intorno che il nostro problema tecnico in campo era una parte minore. Sì.
Senti, invece il numero che porti...
Anche lì porto l'11, vorrei darti un racconto di quella volta che a Tahiti incontrai una banda di samoani in un'isola. No, invece no, l'11 perché mi piaceva l'11.
Sempre solo quello?
No, da piccolino avevo l'8. Okay. Poi 11.
Ma anche l'8 non ha motivo.
Ma forse perché quando ero piccolo giocavo un giocatore a Siena che aveva l'8 che mi piaceva. Fine.
Chi era?
Stefano Vidili.
Vedi, io mi aspetta, invece no. Invece
vabbè,
no.
Ma tu hai i tuoi idoli da bambino, esatto, i grandi.
Esatto. Io, per esempio, avevo Nando Gentile e Vincenzino Esposito.
Anche Vincenzino Esposito era uno dei miei idoli da bambino.
Beh, meraviglioso. Ma sei un tipo scaramantico?
Zero.
Cioè, zero? Cioè zero riti prepartita?
Ho una routine che seguo in maniera attenta, ma non fanatica. Ma non sono... Cioè, mi leggo la scarpa destra più stretta della sinistra, ma perché da quando sono bambino lo faccio, ma non è scaramanzia. È proprio che mi dà fastidio la sinistra troppo stretta. Mentre il resto sono tutte routine che mi permettono di arrivare alla partita sereno, ma non la chiamerei scaramanzia. Cioè, non faccio gesti, robe, cose che... La scaramanzia è quando se non lo fai non possiamo giocare, non esatto. Ci vinci, non vinceremo. No, quella roba lì non ce l'ho, zero. Ma chi è troppo scaramantico mi fa anche un po' paura, perché poi diventi schiavo di quella roba,
certo.
Ti dimentichi quel paio di mutande che usi sempre per la partita, vai in paranoia, dopo sei condizionato, non giochi bene.
Ma tanti giocatori, no?
Sì, tantissimi, marea, quasi tutti. Ho incontrato, magari non lo conosci, ma un mio compagno di squadra storico, Emanuele Rossi, detto Lele Rossi, a Treviglio. Lui è super scaramantico. Lui addirittura, se perde la Roma la domenica, la partita arriva già condizionata.
Già storto.
Lele, ti voglio bene, Lele, fratello mio.
Lo salutiamo.
Lui è tipo super, super.
Beh, ci sta, tanti lo sono. Una
tantissimi.
È una roba normale. Allora, all'inizio della nostra chiacchierata abbiamo scherzato, no? Sotto essere sempre impegnato. Però in realtà forse non è proprio uno scherzo. Perché lo vediamo ogni settimana nei tuoi vlog su YouTube. Poi mettiamo da parte un attimo il capitolo basket per parlare della tua esperienza come content creator, iniziata circa 3 anni fa, ma ci racconti com'è nato tutto, cioè l'idea di raccontare le tue giornate, le tue passioni, dov'è
allora,
partita?
Partiamo da lontano, io non ho la TV, non perché voglio fare anche esotico, cioè, non ho la TV, guardo solo YouTube,
ok,
il basket su Sky, guardo l'NBA, certo. C'è l'Eurolega su Sky e poi guardo solo YouTube e lo guardo quando a pranzo e quando vado a dormire. E guardo solo YouTube, quindi quello che io faccio era, probabilmente fatto meglio, il contenuto di cui ero e sono fruitore.
Okay.
Quindi gente che racconta cose, che racconta esperienze, che va nei posti, che fa cose. Gli spogliatoi, ad esempio, tutti parlano di mare fuori, non so neanche cosa sia.
Siamo in due.
Let's go.
E sono napoletano, sono nato a Napoli, ma non so, non voglio saperne nulla.
Non so neanche cosa, di che si parla. Quindi ero fruitore di quella roba e mi piaceva. E un giorno, quando da Siena sono partito per andare a Scafati, mi sono detto: lo voglio fare sta roba. Ho detto: domattina mi impegno ad accendere la macchina. Avevo ancora la camera lì. Accendere la camera e riprendere tutto e vediamo che viene fuori. E è venuto fuori un video di questo primo approccio alla società, alla squadra nuova, che mi facevano vedere la casa. L'ho montato con iMovie,
certo.
come riuscivo, autodidatta, cioè chiaro. Come montare un video su YouTube, come montare un video.
Sì.
Tanto su YouTube tu puoi fare un master, puoi costruire uno shuttle solo con i tutorial. Ho imparato e ho visto che qualcuno iniziava a dire: ah, però figo, ma si parla di 5 persone. Allora poi ne ho fatto un altro e ho visto che quelle 5 erano 6 e sai com'è poi, no?
Certo.
La pacca sulla spalla, 2, 3 e inizi a dire: oh cavolo, questa cosa interessa qualcuno,
lo posso fare.
Ma l'ho fatto sempre, la cosa secondo me che l'ha fatto funzionare è stata che l'ho fatto sempre senza aspettativa, cioè con la passione di raccontare.
Con la gioia di farlo.
YouTube oggi rappresenta, a livello di finanza personale, poco niente nella mia vita.
Ci
no?
credo.
Però gli do lo stesso tempo che do, quasi, al mio brand, perché mi piace. Perché mi piace.
Perché è la, come dicevo prima, la gioia di fare una roba per il gusto di farla.
Per il gusto di farla. Ovvio che poi c'è una parte di ego Chiaro.
Vabbè, ma quello chi è che non ce l'ha?
Quello che fai, che certo. Sei ganzo, che fai quello, che è figo. Ovvio che c'è quella parte di ego, non sono qui a dirti che lo faccio per la comunità.
No, ma certo.
Però questa smania di raccontare, eccetera, mi piace. E in più adesso che quei 10-15 che dicevano bravo è diventata magari 50.000 ragazzini che si appassionano a un mondo che non hanno mai visto, ma riescono attraverso i miei video a vedere il mondo del professionismo nello sport, questa cosa mi esalta. Mi esalta dare questo accesso a questi ragazzini. Ecco, questa cosa davvero mi casa.
Da quando sei sui social, però il tuo pubblico, naturalmente, come dicevi, è aumentato, si è sempre di più ampliato. Come ti rapporti con la community? Poi immagino, ne abbiamo parlato all'inizio, ci saranno anche degli haters.
Sì.
Ma non te ne frega un cazzo.
Un cazzo. Ah, meno male. Un cazzo. Ovviamente, ok, contestualizziamo.
Sì.
Il non me ne frega un cazzo è sempre... Sto qua l'ammazzerei.
Chiaro.
Non me ne frega un cazzo.
Ovvio.
C'è sempre una parte di... Ma come fa? Cioè... Però... Mi concentro, cerco di concentrarmi sulla parte buona. Il rapporto coi fan è un rapporto complicato per il semplice fatto che è ingestibile. È ingestibile. Io non rispondo tante volte ai direct perché a volte mi arrivano quando escono i video magari 200 direct in un giorno.
Certo.
E io ho tante cose da fare. Se facessi di lavoro l'influencer mi prenderei 2 ore al giorno per rispondere a tutti i commenti, tutti i messaggi, eccetera. Invece così non riesco a farlo. Mi dispiace? Sì che mi dispiace. Perché un ragazzino che ti dice: oh Tommy, come faccio a migliorare il palleggio con la mano,
certo,
sinistra? Io vorrei dirgli: guarda, guardati questo video, guardati questo tutorial che magari impari. Ma non ho il tempo materiale.
Ci credo.
E comunque per la mia salute mentale, quando arrivo la sera una certa devo staccare.
Chiaro.
Perché per il solito racconto del figo, il ragazzo che fa mille robe, ma super il limite non è più sano. E quindi mi devo anche prendere dei momenti per dire: ok, cena con amici,
certo,
ok, esco con il mio amico, ok, dedico tempo a quello che voglio io, perché altrimenti diventi un automa che va avanti a produrre, che
no,
tutti ti dicono che sei bravo, però in realtà sei scemo.
No, perché ti parte il cervello, come dicevamo. Bisogna prendersi cura di se stessi sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello mentale.
Per venire qua ho saltato la psicologa stamattina.
Ecco, vedi, io invece ce l'ho apposta il venerdì pomeriggio. Allora, a proposito della tua vita, no? Cioè, tu sei un giocatore di basket, un content creator, quindi sai molto molto bene come bisogna muoversi sui social, secondo me. Caso Ja Morant, per chi non lo sapesse, andatevi a vedere che cosa ha combinato, non siamo qua a spiegarlo, anzi lo facciamo. Dopo una sconfitta, Ja Morant, un giocatore NBA dei Memphis Grizzlies, dopo una sconfitta ha pensato bene di andare in uno strip club e completamente nudo su Instagram flexare una pistola. Ora, diciamo che il suo gruppo di amici già, insomma, particolare, si sono fatti cacciare dalle arene 3-4 volte. Che cazzo gli è venuto in mente?
Allora, questo qua c'ha 20 anni ed è esposto al mondo con una compressione mediatica e sportiva forte.
Sì.
Ed è un ragazzo afroamericano giovane.
Molto
che
giovane.
Viene da un background che però non sembra essere di strada, sembra un background normale. Questa è la premessa per dire che comunque è sottoposto a stress, secondo me.
Assolutamente.
Detto ciò, Charles Barkley diceva: io non devo essere un role model, io devo essere un giocatore di basket, poi voi dovete imparare da chi volete voi, non
corretto.
Da me. Nel 2023
non è più così.
In un'epoca in cui sei così esposto sui social, non è scritto nel manuale che tu debba essere un role model, ma se sei volto Nike, volto Coca-Cola, uno dei volti più forti dell'NBA, se proprio non vuoi esserlo devi avere qualcuno dietro che ti forza o ti insegna ad esserlo, perché il rischio è troppo grosso. Il rischio è troppo grosso, perché lì si flexano le pistole. Cioè, finché lo fa coi dollari, buona. C'è questa narrativa della rivincita sociale per la quale tu devi flexare i soldi. Mi piace, l'accetto, mi sta bene. La pistola è un po' più delicato. Quindi, siccome il rischio, se non sei un role model, è enorme, perché l'impatto che hai è su milioni e milioni di ragazzini.
Esatto.
Cazzo, devi stare attento. Devi stare a te, lo devi fare.
Considerate che la NBA ha sospeso Ja Morant, adesso torna tra l'altro, pare che già abbia detto mi sto prendendo cura di me stesso, perché mi sa che ho perso un po' la testa. Speriamo si riprenda, perché stiamo parlando forse del giocatore più eccitante della NBA in questo momento.
Più elettrico.
Mi fa impazzire.
A me non sta tanto simpatico, eh? Già prima del misfatto mi puzza. Perché io dico, te la dico in maniera...
Vai.
Se vuoi fare quello di strada, però ci devi avere... Devi essere Allen Iverson. Esatto. Devi essere cresciuto in mezzo alla strada.
Bravo. Altrimenti un po' fake. Però parlando di campo, è una roba meravigliosa, meravigliosa. Ma allora, sul tuo canale YouTube, oltre alla tua carriera, racconti anche di tutti i tuoi progetti. Ne hai accennati alcuni. Uno di questi è Slams Dunk, che hai realizzato insieme a Bruno Cerella. Ciao Bruno.
Ci vediamo stasera da Peppino. Ci vediamo stasera.
Prima di parlarci del progetto, ci racconti come vi siete conosciuti tu e Bruno?
Io e Bruno ci siamo conosciuti a un raduno della nazionale Under 22, quindi a 22 anni, a 21 anni. Eravamo compagni di squadra nella nazionale Under 22. Dopodiché siamo stati compagni di squadra l'anno dopo a Teramo. E poi non è la quantità di tempo, ma la qualità.
Certo.
Quindi ci siamo presi bene, siamo diventati subito amici. E l'anno successivo ancora, l'anno in cui poi è nato il progetto Slam Dunk, da quel famoso viaggio che abbiamo fatto insieme, di cui poi magari ti racconterò, si è davvero consolidata questa amicizia. Con i viaggi in Africa si è consolidata parecchio. E oggi è ovviamente mio fratello.
A questo punto parliamo del progetto, però. Com'è nato? Qual è stato il primo viaggio? Dove siete stati?
Allora, nel 2012 io e Bruno siamo partiti per il Kenya. Abbiamo contattato questi ragazzi di un onlus che si chiama Caribou Africa e abbiamo detto: ragazzi, noi veniamo in Kenya, stiamo lì 40 giorni. Prenotaci una settimana a Zanzibar, negli ultimi 7 giorni. Ma i primi 33 giorni noi vogliamo girare Nairobi e conoscere le aree più disagiate. Cioè noi avevamo questa voglia di visitare la città, l'Africa ignorante, arrivando da un background in cui non conoscevamo niente di quei posti. Cioè io mi ricordo ancora che atterrando a Nairobi non avevo idea di cosa aspettarmi. Cioè non sapevo se ci fossero le giraffe in mezzo alla pista,
certo,
o la terra, non sapevo niente. Ero arrivato proprio con questa ignoranza genuina che a ripensarci oggi mi fa impazzire, no? In positivo. Arriviamo a Nairobi, conosciamo per tutto il mese la città, giriamo, andiamo nelle baraccopoli. A Nairobi quasi la metà della popolazione vive nelle baraccopoli, quindi è una follia. E in questo viaggio abbiamo fatto pallacanestro con i bambini delle baraccopoli, abbiamo portati in mezzo ai campi, abbiamo giocato un po' così all'arrembaggio. Da questo viaggio è nata l'idea, ci siamo detti: noi siamo giocatori di pallacanestro, non siamo medici, non sappiamo fare i pozzi, non sappiamo, quindi cosa possiamo fare con la pallacanestro? E l'idea a breve termine fu quella di realizzare dei camp di pallacanestro d'estate a Nairobi per i bambini che vengono dalle aree più degradate, ovvero le baraccopoli. E l'abbiamo fatto per un paio d'anni, finché attraverso questi braccialettini rossi, che con scritto Slam Dunk, che io non ce l'ho perché ho tatuato, ma riuscimmo a tirar su un gruzzoletto importante e comprammo un terreno dentro una baraccopoli per costruire il campo. Te la sto facendo molto breve.
Beh, certo.
Costruiamo questo campo, diventiamo una onlus. Attraverso questo campo creiamo una scuola basket che fa giocare 500 bambini a settimana, con allenatori formati nel tempo che fanno gli allenatori di basket professionisti vivendo nelle baraccopoli. Questa scuola basket dà la possibilità a tantissimi ragazzini di avere un impegno al di là della scuola, avere un'educazione, avere la possibilità di avere delle cure sanitarie, perché noi collaboriamo con delle onlus che fanno educazione scolastica e sanitaria, di partecipare ai campionati di basket, di ricevere borse di studio per meriti sportivi, quindi di prendere il loro autobus e andare a studiare, a vivere in delle scuole private che gli permettono di studiare, mangiare e giocare a pallacanestro. Quindi questo è il grande goal di Slam Dunk. Questa scuola basket che noi abbiamo costruito a Nairobi, a Madare, in verità la baraccopoli si chiama Madare, abbiamo replicata in un'altra città in Kenya l'anno successivo. Poi siamo arrivati in Zambia, abbiamo due basketball academy a Ndola in Zambia, che è una città ai confini nord con il Congo, dove io andrò adesso a fine campionato. Abbiamo cominciato l'anno scorso dei progetti in Cambogia, adesso stiamo cercando un terreno per costruire un campo, e in Cambogia abbiamo un partner che è un'organizzazione di persone di Torino che hanno dei progetti con i quali danno da mangiare il riso ai bambini di strada, togliendoli dalla strada. E noi siamo entrati in questi progetti come parte sportiva. Durante il lockdown abbiamo costruito un campo a Milano, in Viale Stelvio, in zona isola, nel quale d'estate facciamo tanti eventi, tante cose belle, eccetera. In Argentina abbiamo dei progetti con, adesso con le mamme che soffrono di tumore al seno, le facciamo delle attività con loro. Ogni paese ha le sue problematiche, le sue criticità, certo. Quello che c'è in Italia non c'è in Argentina, non c'è in Cambogia, non c'è in Zambia, ma siamo in costante crescita, mai troppo veloce ma costante. Abbiamo preso un ufficio a Milano nel quale faremo un co-working sociale dove tu puoi venire a lavorare e fare delle piccole donazioni. Facciamo un sacco di cose, siamo diventati un team di quasi 30 persone, tutti volontari.
Quello ti stavo chiedendo.
Tranne una persona, che è nostro, che è Michele, che è la persona che ci cura i conti, ci fa la tesoriere, è un esperto, ci fa partecipare ai bandi, ci dà tutte le informazioni che noi non conosciamo. Adesso ci sono quasi 30 volontari, ognuno col tempo che può, chi dedica un minuto, chi dedica un'ora, chi dedica 10 ore al giorno, ma è diventata una cosa bella, grande, che mi dà grande gioia.
Ci credo. Ma cosa hai provato la prima volta?
Acqua.
Un po' d'acqua per il signor Marino.
Signor Marino,
per signor Marino,
per signor
Marino. Ci mancherebbe. E, ti faccio la domanda, poi bevi e mi rispondi. Ma cosa hai provato quando per la prima volta hai visto i bambini giocare in un campetto realizzato da voi? E qual è la cosa più importante che hai imparato e che stai imparando? Magari non c'è ancora, perché la imparerai più avanti, da questa esperienza.
Allora, cercherò di non essere banale, perché ovviamente quando si parla di Africa passa la musichetta
triste. Ma per fortuna non lo sei stato per niente.
Non lo sarò. E ti dico, il momento più bello della mia vita con Slam Dunk, e la metto nella top 3 forse dei momenti più belli che ho mai vissuto, è stato l'anno che abbiamo costruito il campo a Madara, il primo. Perché noi siamo arrivati che il campo l'avevano già costruito loro. Noi dovevamo solo mettere giù, fare le righe, eccetera. E quando sono arrivato, ho visto il campo.
Sì, ti credo.
Guarda.
Sì.
Quando sono arrivato, ho visto il campo. Lì veramente è stata la prima volta che mi è venuto quasi da piangere. Perché io sono chiaramente un cuore di legno e non mi commuovo neanche. Però quella volta lì, cazzo, ho davvero fatto fatica. Quindi quella la metto nella top 2 dei momenti migliori della mia vita. Il campo di Madara è stata una roba incredibile. Guardatelo su Instagram di Slam Dunk, perché è una follia. Quello davvero, mi lascia senza fiato.
Tuttora.
E cosa ti ha insegnato o meno? Anche qui si rischia di essere super banali. Partirò da lontano. Slam Dunk per me è stata una scuola di vita incredibile. Perché io, dalle cose più pratiche, l'ho imparate con Slam Dunk. A 23-24 anni andavo magari nelle scuole a parlare a 400 ragazzini, piuttosto che a parlare in giro, a raccontare, perché ci serviva proprio a raccogliere fondi, no? Un euro del papà di un ragazzino delle elementari ci faceva la differenza, anche ora, perché noi viviamo di quello, non viviamo di sponsor, viviamo di singole persone. Quindi ho imparato a parlare, ho imparato a conoscere, ho fatto un corso di marketing, di public speaking. Slam Dunk per me è stato tutto. E se posso dirti le cose che ho imparato di più, probabilmente sono l'arte di fare, e poi sarò banale perché alla fine sarò banale, l'arte di fare tanto con poco. Cioè,
ma non è per niente banale
l'arte di fare tanto, sentire di avere tanto senza avere nulla, no? Io sono una persona materiale come tutti, ho il MacBook da 24 milioni di euro, l'iPad, l'iPhone che lo accendo una volta a settimana, il Mac, quindi però quello stile di vita lì, quella vita lì, tutte quelle esperienze che faccio e mi concedo ogni anno mi rimettono in bolla veramente col mondo. E quando sono lì sto bene, perché mi godo il momento, mi godo l'essere sudicio, non lavarmi, puzzare come una capra, mi godo quel momento lì. Poi tu mi fai la domanda, quando torni ti manca? Non ce l'ho il mal d'Africa, perché l'Africa si sta male, perché di base si sta scomodi in Africa. A Madara non puoi vivere, che dormi nelle baracche fatte di fango e di cacca di animali e di lamiere sopra, non puoi vivere, si sta male. Mi viene il mal d'Africa quando penso che sì, avrei voglia di andare lì a giocare, a fare, ma quando sei lì poi a una certa non ce la fai più, vuoi andare via.
E quindi
chi fa esperienze lunghe lì ha veramente tutto il mio rispetto, perché a Madara non si sta comodi. Ti dico l'ultima cosa, dopo 10 anni che ci vado, faccio l'esempio di Madara perché è il posto dove siamo stati più volte.
Sì.
La cosa più figa che veramente mi fa impazzire è quando sono lì con Bruno e sento la gente, immaginati l'ambiente, non esistono bianchi e sono tutte persone delle baraccopoli che vivono con un dollaro al giorno. Quindi siamo al limite della vita umana. che grida, che si chiama, oh Tommy, Bruno, in giro, Tommy, Bruno, la gente che ci saluta, io posso camminare da solo dentro una baraccopoli, che è un privilegio che nessuno,
no, nessuno,
nessuno, io posso camminare attraverso la baraccopoli a piedi, che nessuno mi darà fastidio più di un, oh, ce l'hai 100 scellini, fine. Questo è un privilegio pazzesco che mi sono guadagnato dall'altra parte del mondo col tempo e la credibilità che mi fa impazzire.
Come abbiamo detto, la tua passione per il basket non si ferma dentro la palestra, ma la ritroviamo in ogni cosa che fai, anche lontano dal campo. Due esempi, Zero Blaster Firm, che è il tuo
detto, tu sei brand. Americano, l'hai detto all'americano.
E direi in inglese anche M4 Training, che fa da sfondo, no, ai tuoi video. Come riesci a conciliare gli impegni sportivi con quelli da imprenditore, insomma?
Non è facile perché il basket chiede tanto tempo. Tante volte ci alleniamo due volte al giorno, quindi non è sempre facile. Mi do da fare. La verità è che mi faccio il culo. La verità è che mi faccio il culo, sono sincero. Sono multitasking, del tipo che se trovo un semaforo rosso rispondo a 3 mail. Se trovo un semaforo rosso rispondo a 3 mail al volo. Sono abbastanza multitasking. Il mio ufficio di zero me lo sono fatto al piano di sopra della palestra e riesco a far tutto. Ho delle persone che sono matti come me, quindi
e
mi viene in mente Massi, Seba, che stanno sempre sul pezzo. Non sempre quando fai tante cose puoi farle tutte perfette, però done it's better than perfect, yeah, my friend. Noi che siamo americani,
cioè, beh, certo.
Quindi la verità è che mi faccio il culo, non c'è la strategia magica. Io non sono un mago del business che ovunque guardo e vedo business dappertutto, non ce l'ho quel talento lì. Io ho il talento del mi sveglio alle 7 e provo a macinare, a picchiare il ferro.
Giusto.
Mio papà era un artigiano che picchiava il ferro e io
e tu hai preso
ho
quella
imparato
roba
l'arte
lì
di picchiare il ferro. Ovviamente poi mi dici, capiteranno le volte che è una cosa che potrei fare in un'ora, ce ne metto 10 perché non c'ho pace, me la collo, però mi do da fare.
In questi anni hai costruito un vero e proprio personal branding, no? Ma cosa succederà poi quando, dicevamo, no? Chissà quando, magari a fine campionato, non si sa, magari ti fa un altro anno, altri due, quando appendi le scarpe al chiodo, no? Cosa farai? Cioè, continuerai a dedicarti ai tuoi progetti? Questo è garantito. C'è spazio per altro? Hai già in mente qualcosa?
Mi dedicherò ai miei progetti in maniera più forte, a Slam Dunk in maniera più continuativa, vorrei andare in Africa, Cambogia, Zambia, Kenya, Argentina, tutto quello che è, più volte all'anno. Dopodiché il basket rimarrà sempre lì, certo. Ho chiacchiere aperte con varie situazioni di basket dove magari si quaglierà e saranno cose belle da fare a livello anche di contenuti nel mondo del basket. Non ho paura, non mi preoccupa il brand. Cosa sto dicendo, una cosa orribile, no. Il brand Tommy non mi preoccupa, cioè nel senso ho 37 anni, non è che sono un ragazzino che ha appena cominciato con i social, ho 37 anni, se domani il mio hype sui social scende ma cresce la mia attività imprenditoriale, anzi diventa un'attività imprenditoriale, perché adesso pensare di fare l'imprenditoria, pensare che io faccio lo stesso lavoro di briatore
sembra non è così.
Sono uno che fa cose, certo, c'è da fare eccetera, ma se quella diventa davvero un'attività forte eccetera, mi sta bene. Non si può essere sempre al centro dell'attenzione, certo, per sempre. Poi io sono abbastanza esuberante, magari troverò sempre la chiave per raccontare, fare, disfare, però magari poi rallenterò dal punto di vista social, magari rallenterò anche. Non sono affamato dei numeri,
okay,
non me ne frega niente dei numeri. Io mi rendo conto di avere dei fan accaniti,
sì.
Sai da cosa mi rendo conto? Dal fatto che quando gli racconto che quel pantaloncino è figo, vado a vedere sul back end del sito e ne ho venduti 300,
certo,
capito? Perché mi tengo ancora quella credibilità lì. Se domani faccio qualunque programma ti viene in mente del pomeriggio alle 2:30 su Canale 5 e mi ritrovo 1,5 milioni di follower, sì, il numerino va bene per farsi le pugnette davanti allo specchio, guardandoti allo specchio, va bene. Però non c'ho la smania del numerino. A me piace parlare alle persone.
Si vede.
In particolare a questi ragazzi qua che sono la mia piccola fanbase. E mi basta.
Allora, fino adesso abbiamo fatto i seri, abbiamo parlato di cose da adulti, quindi ora direi che possiamo divertirci un po'. Allora, partiamo dalle basi. Immagina di dover fare un uno contro uno con una leggenda. Chi scegli?
Michael Jeffrey Jordan.
Quindi non la vuoi vedere mai?
non mi interessa niente. Non mi interessa niente.
Quello anche a 50 anni in uno contro uno non c'è un cazzo da fare.
Cazzo da fare.
Lo hanno detto tutti.
Anche
eh?
Perché è un killer. Cioè, sicuramente mamma piuttosto mia. Che perdere lui.
No, quello si ammazza esatto. pur di perdere. Quell'atteggiamento esatto. lì è, vabbè, esatto. unico. Ce l'aveva un altro, esatto. che,
esatto.
non c'è
ce l'aveva che non c'è più.
Esatto. Mentre se dovessi creare il tuo quintetto base perfetto, da chi sarebbe composto? Puoi prendere.
Devo
chiunque.
Scegliere i giocatori che secondo me più forti. Non devo farlo funzionale al basket.
Scegli tu.
Dai, lo faccio con i più forti. Io metterei. Steph Curry, Kobe Bryant. No, aspetta un attimo. Piano. Perché qui già. Ok, ce l'ho. Vai. Metterei Steph Curry, Kobe Bryant. Michael Jordan lo metto da 3. Metto LeBron da 4.
Beh.
Shaq da 5.
Vabbè, abbiamo finito. Cioè.
Shaq da 5.
Mamma mia, che roba. Che roba. Va bene. Parlando di NBA, facciamo un pronostico. Chi vince le finals? Chi vince l'anello?
È tosta quest'anno. Mm-mm. Ti dico che Milwaukee. Secondo me arriva.
La può rifare, eh?
Milwaukee arriva. Phoenix arriva.
Adesso voglio vedere.
Phoenix arriva. Non lo so, ti avrei detto. Io avevo questo feticismo dei Clippers. Però stanotte si è fatto male Paul George.
Si
è fatto male Paul George, non so cosa, però non bene.
Però come sui Clippers, sono come i Clippers. Direbbe Buffa, esatto. sui Clippers.
Clippers farà, alla fine faranno i Clippers, esatto. troveranno il modo di non vincere. Quindi esatto. dico Milwaukee. Phoenix, ti dico queste due.
Io dico, ma solo per. Io dico Phoenix per un solo motivo. Perché Chris Paul un anello al dito.
Glielo devi dare, glielo devi dare.
No, come si fa? Poi resta un giocatore fuori dal mondo, sì, anche sì. senza titolo. Però secondo me se lo merita.
Se lo merita.
Allora, abbiamo capito che uno dei tuoi guilty pleasure è evidentemente il riso con il tonno. Ma.
È un lusso che mi concedo.
Lo so, ma togli una curiosità. Tonno all'olio o al naturale?
All'olio.
Ah, almeno quello.
Sì, no. La verità è che mangio tanto fuori. Mi invitano sempre alla cena, l'amico, la casa, eccetera. Quando sono a casa, voglio spengo il cervello e cerco di limitare i danni. Mangio il riso con tonno.
Ok. Allora, noi abbiamo finito. Grazie mille, Tommy.
Grazie
davvero. Anzi, signor Marino, grazie mille.
Sig Marino.
Lei è stato gentilissimo. Davvero grazie. È stata una bellissima chiacchierata.
È stato un piacere per me. Spero di non avervi deluso.
Ma per niente. Oh, di là abbiamo un canestrino. Andiamo a fare due tiri?
No.
Ci ho provato. No. Niente da fare.
Non voglio vederlo neanche.
Va bene. Signori, noi abbiamo finito. Alla prossima. Peace. Spigola è un podcast prodotto da Collateral con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido, gli autori sono Andrea Tuzio, Giulia Tofi e Tommaso Berra, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Giani, le grafiche sono di Paola Mangiarotti e le foto di Andrés Juan Suarez. Il set design invece è stato realizzato da Parasite. Per i social si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schautz. Infine, un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.